Benvenuti. Allora, oggi ci tuffiamo in una molecola davvero sorprendente, una che si nasconde, diciamo, proprio sotto i nostri occhi, nelle nostre cucine. Parliamo del beta-cariofillene, o BCP.
Proprio così. Si trova in spezie comunissime, tipo il pepe nero, i chiodi di garofano. Abbiamo spulciato un po' di fonti, ricerche scientifiche, documenti sulla produzione, guide normative. Sì, c'è parecchio materiale interessante.
L'obiettivo. Beh, capire cosa rende questo composto, che sembra così banale, in realtà speciale.
Esatto. Vedremo un po' le sue caratteristiche, come interagisce col nostro corpo e insomma cosa comporta averlo nella dieta. Ma toccheremo anche, come dicevi, la produzione e la sicurezza alimentare. C'è più di quanto sembri.
Allora, partiamo dalle basi. Cos'è esattamente questo BCP? Le fonti lo descrivono come un terpene. Un composto aromatico naturale, giusto? Uno specifico, un sesquiterpene.
Sì. Tecnicamente è un sesquiterpene ciclico.
Ok, ma la definizione che mi ha colpita di più è cannabinoide alimentare. È incredibile pensare che la maggior parte di noi lo mangia regolarmente senza saperlo, direttamente dal portaspezie.
Eh sì, è proprio così. E la chiave è il suo meccanismo d'azione, come funziona. Il BCP si lega in modo molto specifico ai recettori cannabinoidi CB2.
CB2, ok.
Queste si trovano soprattutto nel sistema immunitario, nei tessuti periferici, diciamo. Non si lega ai recettori CB1, quelli che stanno nel cervello e che, beh, sono responsabili degli effetti psicoattivi del THC della cannabis.
Ah, ecco la differenza fondamentale.
Esattamente. Quindi può influenzare l'infiammazione, il dolore, ma senza sballare, per intenderci. È come se attivasse una parte del nostro sistema endocannabinoide orientata al benessere fisico. Un potenziale notevole, per nuove strategie contro il dolore.
Incredibile, davvero. E pensare che sta lì nelle spezie. Ma come si usa oggi, al di là di dare aroma ai piatti? Si cita un integratore, Pinealtens forte,
Sì, è un esempio.
che lo usa estratto dai chiodi di garofano, insieme a magnesio, potassio, vitamine, per la funzione muscolare, dicono. Però, se è così utile, come mai non lo troviamo dappertutto? C'è un motivo.
Beh, sì, c'è una sfida tecnica. Il BCP è lipofilo.
Cioè?
Cioè, ama i grassi, ma non l'acqua. Il nostro corpo è fatto in gran parte d'acqua. Questo rende difficile l'assorbimento, capisci? Limita quella che chiamiamo biodisponibilità.
Ah, ok. Come mescolare olio e acqua, insomma.
Proprio così. Però la tecnologia ci viene in aiuto. Una soluzione interessante sono i liposomi. Immagina delle minuscole bollicine di grasso.
Tipo delle navicelle.
Sì, esatto, delle navicelle che trasportano il BCP, lo incapsulano e lo aiutano a superare, diciamo, la barriera acquosa dell'intestino e arrivare dove serve di più.
Interessante. Quindi la tecnologia aiuta a sbloccare questo potenziale nascosto. E questo ci porta alla ricerca, immagino.
Certo.
Si parla del lavoro della dottoressa Maria Rosaria Galeano, ricercatrice all'Università di Messina. Sta sviluppando un brevetto, pare, per una formula nutraceutica che combina BCP e acido punicico.
Sì, per la riparazione dei tessuti, la cicatrizzazione.
Esatto, e si accenna anche all'effetto entourage. Cos'è? L'idea che il BCP funzioni meglio insieme ad altri composti? Magari come il CBD?
Proprio quello, l'idea che l'insieme sia più della somma delle parti. E la ricerca, guarda, non si ferma solo alle applicazioni, si guarda molto anche alla produzione.
In che senso?
Alla produzione biotecnologica. Si cerca di produrre terpeni come il BCP in modo più efficiente usando
Microorganismi.
microrganismi.
Tipo batteri o lieviti.
Esatto, tipo E. coli o Saccharomyces cerevisiae, il lievito di birra. In pratica si riprogrammano geneticamente per trasformarli in piccole fabbriche biologiche. Si modificano le loro vie metaboliche interne per farli produrre BCP.
Wow.
Non è semplice, eh? Ci sono sfide, la complessità delle vie, la possibile tossicità di alcuni passaggi. Intermedi, però l'obiettivo è creare dei percorsi biochimici più economici e sostenibili rispetto all'estrazione dalle piante.
Capisco, fabbriche microbiche, niente male, ma tutto questo è sicuro? Cioè, assumere BCP, magari prodotto in questi modi nuovi? Le fonti dicono che è GRAS negli Stati Uniti.
Sì, generally recognized as safe.
È autorizzato come additivo per mangimi anche in Europa, con dei limiti però.
Corretto, è considerato generalmente sicuro per gli usi tradizionali. Però qui entra in gioco la normativa europea sui cosiddetti novel food, alimenti nuovi.
Ah, giusto. Il regolamento UE 2015-228.
Esatto. Se tu crei una nuova formulazione di BCP, o lo produci con un processo molto innovativo, o magari lo estrai da una fonte non comune, allora serve una valutazione della sicurezza bella approfondita da parte dell'EFSA.
L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare.
Proprio lei. Le linee guida chiedono un approccio a livelli, graduale. Si parte dall'analisi della composizione, poi servono studi tossicologici, si valuta l'allergenicità.
Garantire la sicurezza prima di mettere il prodotto sul mercato. E, importante, cercando anche di ridurre il più possibile i test sugli animali, secondo il principio delle 3R. Quindi c'è un equilibrio tra spingere l'innovazione e garantire la sicurezza. Mi sembra giusto. Tirando le somme, direi che il BCP si conferma un cannabinoide alimentare davvero interessante, non psicoattivo, con potenziale per infiammazione, dolore. Le tecnologie tipo i liposomi aiutano a superare i limiti di biodisponibilità. La ricerca esplora nuove terapie e anche la produzione biotecnologica. È sicuro negli usi attuali, ma l'innovazione richiede, giustamente, verifiche normative serie. E tutto questo ci lascia con una domanda finale, un po' provocatoria forse. Potrebbero esserci nei nostri alimenti quotidiani?
Bella domanda.
Cosa potrebbe significare scoprirle, valorizzarle con la scienza, la tecnologia, per il futuro della nutrizione personalizzata?
Della nutraceutica? Insomma, un pensiero su cui riflettere. Alla prossima!